tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E noi rientriamo alle 7:03 di martedì 30 giugno 2026 con il The Rock Show. Io sono Emilio Pappagallo sino alle 10 con voi e con me questa mattina abbiamo, prego, buongiorno Maurizio Faniconi.
Buongiorno,
abbiamo...
Alessandro Di Rocchi.
Benissimo, e poi...
Buongiorno.
Ottimo, buongiorno chi?
Buongiorno Mattia Carona,
molto bene. Tra pochissimo, ragazzi, ci sarà l'argomento del giorno, qualcosa di veramente molto molto importante e clamoroso, ma prima arriva John Jett.
Radio Rock Podcast.
Per l'inizio energico con John Jett e la sua Bad Reputation su Radio Rock alle 7:06 minuti. Intanto, ragazzi, dopo dobbiamo dare un'occhiata alle grandi casini nei mondiali, grandi sorprese con l'eliminazione di... non vi faccio spoiler perché non credo che abbiate registrato la partita.
Sì, abbiamo
però
detto stamattina.
La classifica rimane più o meno la nostra interna.
Invariata.
Martina Carona.
Continua a perdere.
Sale un pochino.
Scala.
Però insomma le posizioni rimangono pressoché invariate. Dopo vi daremo il resoconto della situazione, però, che è la cosa che più attendono tutti, no?
Certo.
Poi vabbè, c'è il resoconto delle partite, quello vabbè, insomma, le partite c'è
stata fino a un certo punto.
L'eliminazione della Germania, che era una delle titolate per arrivare in fondo, si parlava di Argentina, Francia, Germania, un gradino più in basso il Brasile. Brasile stenta, ma ce la fa alla fine con il Giappone in rimonta, quindi aveva preso il gol, poi pareggia e segna poi il 2-1 allo scadere, poi la vittoria a sorpresa del Marocco sull'Olanda e la vittoria assolutamente a sorpresa ai rigori del Paraguay contro il Messico. Siamo entrati nella fase proprio più vitale, più viva dell'eliminazione diretta, in cui non si sbaglia e se si sbaglia
si
paga, e se si paga si sbaglia,
si muore.
E se si muore si paga. E se si sbaglia si paga morendo. Si può sempre recuperare,
se
però.
Si
può sempre recuperare in un'altra edizione dei mondiali.
Se sbagli,
beh, muori in senso sportivo.
Nel senso
che c'entrerebbe nulla, altrimenti, no, Maurizio? No? Altrimenti sarebbe assolutamente una cosa da evitare. Clamorosamente.
Direi di sì.
Allora,
avremo un ospite.
Al fronte una recluta russa, signori, non sopravvive oltre i 20/35 minuti. Cioè, se tu vai al fronte, Maurizio, non sopravvivi più di 20/35 minuti. Lo dice non io, non uno di qua dietro del signore
Pippo.
Pippo, ma lo dice un altro signore. Peter Frankopan.
Non era Peter Pan.
Peter Pan, detto Franco, Pippo. Docente a Oxford, che avremo più tardi in collegamento telefonico via Zoom. Perché questo, tutto questo? Perché lo dice su Foreign Policy e lo riporta Cremonesi, il Corriere da Sera di oggi. E signori, se una regola russa va al fronte, diciamo, del conflitto russo-ucraino o di qualsiasi altro conflitto, naturalmente può sopravvivere quanti minuti? Minuti numero 20/35 minuti. Questo è il clamoroso di Anteprima News.
Tu dici perché in Russia, ma in genere pure in Ucraina, cercano di scappare dal reclutamento anche coatto, chissà come mai.
In generale,
quello in generale scappano tutti perché tendenzialmente in guerra non vuole morire nessuno.
Ma 20 minuti però sono pochi.
In terremoto in Venezuela, morti 11 italiani nel frattempo. Buona. Tra loro una famiglia di 3 e una di 5 persone. Il bilancio al momento è ancora provvisorio, si parla di 1719 morti, ma insomma ci sono tantissimi dispersi, quindi purtroppo il conto è destinato ad aumentare. Dopo 5 giorni sono state estratte vive dalle macerie 4 persone. A Nicola Porro Meloni ha detto che vuole portare la destra al colle e che siano gli elettori a scegliere il premier. Ha anche fatto sapere che non vede la differenza fra Vannacci e la sinistra. Dice Vannacci, dice Giorgia Meloni, è come la sinistra, vota come loro.
A Nicola
Porro
Meloni
è un comunista
di sinistra.
È un problema serio se non riesce a vedere differenze.
Penso che non ci riesca a vedere le differenze.
Ma meglio fa comodo non vederle.
Allora, Trump non può mandare via la Cook, dovrà risarcire Carroll e si dovrà tenere il voto per posta, però potrà licenziare a suo piacimento i vertici delle aziende indipendenti federali. Questo è il resoconto di tutte le decisioni che ha dovuto prendere la Corte Suprema in questi ultimi giorni. Witkoff e Kushner sono a Doha, non è chiaro se incontreranno gli iraniani. Al centro dei colloqui il controllo dello stato di Hormuz, dello stretto di Hormuz. Tra l'altro su questi c'è un'intelligence molto forte, sta lavorando, ci sono, Maurizio, dei negoziatori che fanno molto bene il loro lavoro, si trova ogni volta d'accordo e poi sul campo frana tutto, perché esatto, arriva qualche stronzo che dice no, vabbè, allora vaffanculo, e si riapre tutto quanto, no? E si riapre. Intanto Israele ha ucciso un capo della brigata Rafah, dice che anche che Hamas si sta preparando per una nuova guerra, quindi bisogna intervenire preventivamente.
Sì, attaccato
subito
di nuovo Gaza,
ammazzare un po' di bambini
stanotte.
Poi in Germania un uomo di 45 anni che voleva l'affido della figlia di 3 mesi ha fatto irruzione nella casa famiglia dove la piccola stava con la mamma e ha ucciso 6 dipendenti. C'è stato un attentato nel Principato di Monaco, feriti gravemente l'oligarca ucraino Ermolaev e sua moglie, ricoverato ma non in pericolo di vita il figlio di 13 anni. Intanto ripartirà in autunno il processo Ruby Terra. I giudici della seconda sezione della Corte di Milano ancora hanno ammesso 39 testimoni richiesti dalle difese. Non è stato ancora ritrovato il corpo Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella.
Niente, ma
disperso nel lago di Vico. Tra l'altro in un punto del lago dove leggevo sono morte tipo 11 persone. Sì. E quindi è anche il fondale limaccioso, è anche molto difficile.
Sì, molto difficile,
quindi sarà difficile. La città con le città con il bollino rosso oggi salgono a numero 25.
Oh, bene così.
Ma dice che faceva più fresco, ma no, che allora che dici?
No, stamattina sì.
Stamattina oggi è qua la mattina, dice oggi fa più fresco.
No, non era più in macchina, sono entrato, erano 22 rispetto ai 25 di ieri.
Ieri è stata forse la giornata record, ma oggi farà caldo ugualmente lo stesso.
Bene così, vai.
Ci sarà probabilmente, leggevo, una perturbazione giovedì che porterà un abbassamento delle temperature che da assolutamente tossiche, pericolose e invivibili arriverà a temperature estive, cioè non è che andremo a 27.
No, ho capito, è
andremo estate, a 34.
Vabbè, per carità, deve fare il tempo suo, ma
diciamo, Maurizio,
che ci deve cuocere.
No, scenderà di 3-4 gradi probabilmente, quindi
tanto 3-4
non è, non sarebbe cioè, la massima anziché essere 37-38 sarà magari 34.
Io me ne vado,
33-34.
Io me ne vado.
No, ma non te ne puoi andare, proprio adesso,
no,
vai. Che arriva il bello.
Vado in Scozia,
altri 5 morti di caldo in Italia. In Francia due gemelle sono morte per disidratazione, il loro 4 fratelli sono finiti in ospedale e i genitori sono stati arrestati. Valditara lancia il liceo matematico con laboratori, geometrie non euclidee. Voi sapete cosa sono le geometrie? Come definireste le geometrie non euclidee in
facile,
due parole?
Che euclidee, va,
non
due parole.
Euclidee,
bravissima,
no?
Martina.
Vattene euclidee.
Non euclidee. Allora, attenzione, leggo questa cosa interessante: mappe geografiche, origami giapponesi nel prossimo liceo matematico lanciato da Valditara. Si faranno gli origami giapponesi, le geometrie non euclidee, le mappe geografiche, ma anche AI e gioco d'azzardo. Via,
forza. Ah, bel poker.
Giocare d'azzardo con i ragazzini. Vai,
gioco
forza.
D'azzardo.
Gioco d'azzardo, certo. Allora, forza, puntare su qualcosa. Quanto punti tu, ragazzino? Allora, vediamo.
3 euro.
Altobelli c'è? Quanto punti Altobelli?
3.
Ma io veramente non ho soldi. Non hai soldi? Via, bocciato.
Vergogna,
allora, forza,
no,
avanti.
Scusi, dovresti...
Balelli. Quanto punti a Balelli?
Chi passa? Balelli, chi passa? Germania,
allora, metto
o Paraguay?
100 euro sopra, professore. 100 euro sopra, benissimo, te li rubo.
Bravo,
io comunque dico, quando sei ministro non è che devi per forza fare qualcosa per far vedere che stai facendo.
Calmati,
qualcosa
Maurizio,
allora Cipollini c'è, Cipollini benissimo, Cipollini so. Quanto punti tu?
7,50
euro. Sono pochi Cipollini, rimandato.
Ma Cipollini già si sente il
allora, Dododdi, Dododdi quanto punti tu?
Certo che classe di merda però, eh.
No, Dododdi,
cioè una classe di cognomi di merda proprio.
Esperti, quanto
metti tu? Dololli, Cipollini.
Esperti.
Esperti.
Franco
Esperti.
Gianni Esperti.
No, Gianni Esperti un altro.
Vieni qui.
Poi chi c'è?
Porto.
Vieni qua.
Portoli.
Vieni qua. Forza.
Porta i soldi. Portoli.
Quanto punti? Tu quanto metti sopra? Ma io professore non gioco d'azzardo. Giochi d'azzardo? Via, bocciato. Anche tu. Via, forza. Fai dei coglioni.
Radio Rock Podcast.
Molto bene. Crying Fire. Loro sono gli Avatar. Attenzione perché c'ho notizie dell'ultima ora.
Radio Rock News.
Allora, notizie dell'ultima ora. WhatsApp introdurrà questa settimana la possibilità di creare un proprio username con la chiocciolina. permettendo quindi di condividere il proprio contatto mantenendo privato il numero di telefono, una cosa che Telegram offriva, un servizio che Telegram offriva praticamente da decenni, da credo un secolo circa.
Sì, credo da quando è nato.
Però WhatsApp ha tutta birra.
Sono arrivati.
Attenzione, WhatsApp vi farà scambiare dei messaggi vocali. Pensate, signori.
Signori, Meloni. Meloni su Rete 4. Si può rompere tabù di un presidente della Repubblica che non sia di centrosinistra per una volta.
Che sia fascista, dai.
Modo per affermare che chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri. Nessuna differenza fra movimento Vannacci e opposizione. Parlano solo contro di noi tutto il giorno, come fa la sinistra. Votano come loro. Ne prendo atto. Molto bene. Ancora. Ancora, molto approssimativo, signor Rutte. Molto approssimativo, signor Rutte. Ha autorizzato tutto ciò che era previsto da accordi e ciò non comporta azioni offensive. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri. Credo che l'Occidente sia più forte unito e l'Italia sia più forte se in Occidente. La sinistra è da qualche decennio che non si occupa di lavoratori. Col salario minimo lo Stato impone dall'alto una cosa a tutti, mentre il salario giusto è molto più liberale ed efficace. Attenzione, attenzione. Abbiamo detto, il Paraguay ha clamorosamente eliminato la Germania, 16esimi di finale, 4-3 rigori, dopo l'1-1 dei tempi supplementari. Il presidente Peña, a questo punto, Santiago Peña, presidente non della Germania, ma del Paraguay, come immaginerete. Attenzione, ha proclamato per oggi una giornata di lutto nazionale.
Ma dai, addirittura.
Di festa nazionale. Per celebrare la storica impresa dell'Abirroja.
No, invece no, di lutto perché lui ti fava Germania.
Nel frattempo il Marocco ha sconfitto i Paesi Bassi ai rigori.
Paesi assini.
3-2 dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Ciò vuol dire
cosa
che
vuol
anche
dire?
Il Marocco stabilirà quest'oggi una giornata di festa nazionale. Festa nazionale.
Dice il presidente?
Brasile vince con il Giappone e stabilisce una giornata di festa nazionale.
Nazionale della vittoria.
Ogni anno diminuiscono i figli ma aumentano i licei. L'ultima trovata del Ministero dell'Istruzione del Merito si chiama liceo matematico. Un liceo scientifico o classico con l'aggiunta di 2 ore al primo biennio e 1 ora al triennio di laboratorio matematico. Studieranno le coniche, le geometrie non euclidee, ma anche le mappe geografiche e gli origami giapponesi. Uh-huh. Questa tecnica permette di trasformare fogli bidimensionali in oggetti tridimensionali,
molto
vale
bello.
A dire
gli
origami
sono
come mappamondi geometrici, o di piegare grandi cartine in forma di compatti interattivi, facili da aprire e chiudere con un solo gesto. Nel modulo dedicato a informatica e calcolo farà il suo ingresso lo studio dei sistemi di intelligenza artificiale, mentre i laboratori di probabilità e statistica potranno essere utilizzati per analizzare anche i meccanismi del gioco d'azzardo. Fornini, quanto punti tu? Forza, avanti. 4 euro, professore.
4,20 euro.
Vergognati, sei
troppo
schifoso.
Troppo poco, via.
Offrendo agli studenti gli strumenti logici necessari per riconoscere e prevenire i rischi legati alla ludopatia. I test invalsi, signori, parlano chiaro. Nel 2025, nonostante il titolo acquisito, più del 50% dei diplomati italiani, per l'esattezza voglio essere molto preciso, il 50,83% dei diplomati italiani mostrava scarse competenze in matematica, il 28,7% molto scarse, e il trend è in peggioramento. Vogliamo fare qualcosa o ce ne fottiamo?
Vabbè, non è che insegna nel gioco d'azzardo, parlano di del calcolo statistico, infatti è un gran peccato.
Calcolo
invece della matematica sul calcolo statistico.
Vai.
Quando ero bambino io,
sì,
però io facevo gli scout, quindi diciamo che mi impegno.
Mi fate le boomerate però, ragazzi, eh?
Ma c'erano ancora le colonie estive, quindi
i ragazzi
qualcosa potevano fare.
E amica
su
10,
come nel mio caso, che parte a fare gli scout.
Vabbè, però che c'entra, questo.
Ma anche certo. All'epoca non tutti facevano gli scout, non tutti facevano le colonie. Cioè,
signore,
nel senso,
mi sembra che ci sia l'appiattimento proprio e la.
Che si parlava, scusa, di
No, Fabrizio fa un articolo, una specie di, non inchiesta, però insomma, un articolo.
Tu cosa pensi su quell'articolo?
Sui 3 mesi, lo dicevo prima, non nel senso. Non mi convince molto. Non mi convince molto il punto di vista dei Fanpage, che punta tutto sul discorso del fatto che si possono aumentare le diseguaglianze sociali, perché sti 3 mesi, visto che oggi tutti lavorano e che quindi non si può avere un'estate piena di viaggi, letture, centri estivi, si può esasperare. Innanzitutto si può esasperare, bisogna pensare alla cosa a uso e consumo dei genitori, e già questo mi sembra un altro modo per piegare il tempo dei ragazzi al tempo degli adulti. Uno, due, il fatto che possa aumentare le diseguaglianze sociali, il mio dubbio è la diseguaglianza sociale c'è sempre stata, sempre ci sarà, e soprattutto nel mondo degli adulti ognuno di noi ci deve far conto, banalmente, col fatto che farai un lavoro diverso da un altro, che non ti potrai permettere di cambiare la macchina ogni 2 anni e qualcun altro sì. Per cui ci sta pure che tu possa avere delle vacanze non di 3 mesi al mare, ma magari 3 settimane, il resto in città, inventando delle giornate.
Veramente lo chiederei ai ragazzi. Preferiresti fare 3 mesi di vacanza, cioè, e stare a casa, non andare in vacanza?
Perché tu c'hai i ragazzi compiti, non capiscono un cazzo. Che mondo è mondo.
Ma la sensazione è che sia un po' questo.
Che dobbiamo
decidere
sempre noi per loro.
Si decida, allora, sono troppi, ma chiediamoglielo.
Lasciamolo stabilire i giovani, vai, sentiamo.
Alessandro, bisognerebbe che fanno anche ad annoiarsi, ma dopo per forza qualcosa. E poi perché 3 mesi sono troppi? Ma porca di una miseria, a parte 3 mesi, no, noi forse calmi, facevamo 3 mesi in totale, perché riprendevamo il 1 ottobre, infatti, loro mi pare che ricominciano a settembre, sì, no, io mi baso sui miei nipoti, una in particolare, allora, che ha i problemi di salute che ha, io ripeto,
Vabbè, in particolare è quello, Maurizio. Lì bisogna evitiamo i 3 mesi, no? Facciamone 4 a sto punto. Potrebbe essere una cosa giusta.
Poi, come sempre, la politica da questo punto di vista fa sciacallaggio. Cavalca il disagio invece che risolvere i problemi, scarica le responsabilità sugli altri, che in questo caso sono quello, i docenti, che poi, se vedete, quanti dicono: oh, questi fanno 3 mesi
e non è vero,
però scusate, non rispostiamo il focus un'altra volta,
ho capito, però
il discorso è diverso, ce la facciamo a rimanere là, cioè il punto, la domanda che fa Fanpage è: 3 mesi sono troppi per questi ragazzi, non è che gli facciamo vivere la diseguaglianza sociale?
Allora, prima le mamme non lavoravano e potevano stare dietro ai ragazzi, credo. Per una famiglia che lavora oggi, credo che sia una botta in fronte avere 3 mesi i bambini a casa, ragazzi. Scrive,
ragazzi, abituatevi, organizzatevi, fate qualcosa.
No,
perché ci sono sempre
lo Stato.
Ma c'era lo Stato? 30 anni fa c'era lo Stato.
Sta lo Stato, no?
Però non c'era neanche la necessità di lavorare necessariamente in 60, in due, Alessandro. C'era un'altra organizzazione sociale, c'era un'altra società.
E poi se 30 anni fa lo Stato non c'era, noi oggi dobbiamo pretendere che ci sia. Non è che siccome c'era 30 anni fa, ce ne sta mancando adesso.
Quello assolutamente sì. E infatti lo Stato deve intervenire per quello che riguarda, per esempio, i centri estivi, che siano appannaggio anche di persone che non lo possono permettere. Sul discorso della diseguaglianza sociale, io non vorrei che noi ovattiamo un mondo che poi sbatterà in faccia la verità.
Vediamo, vediamo cosa succede, se lo battiamo o non lo battiamo, stabiliremo tra poco.
Radio Rock Podcast.
I can't explain, loro sono gli U. Vediamo un po' chi c'è, dai. 3899 106 600, ripartiamo da Telegram, vai, sentiamo Marco.
Buongiorno Ale, buongiorno Mauri.
Buongiorno.
Le diseguaglianze che sono sempre state, insomma, pure da piccoli c'è stava chi c'aveva i soldi e chi ce l'aveva. Io mi ricordo, per esempio, che sotto casa mia a Monteverde passava il pullman, andavamo un giorno sì e un giorno no i cancelli al mare, che era una cosa comunale, e te ci portavano, che era una bella cosa. Stavamo, come dicevi te, sotto casa insieme agli altri amici, cosa che adesso non si fa più, pure perché è realmente non ti dico possibile, ma poco ci manca. Il problema penso che è solo dei genitori, che prima io ho l'età di Maurizio, quindi quando andavo in vacanza ci veniva pure mia madre, che non lavorava. Adesso lavorano tutti.
Chiarissimo. Allora, una volta a casa c'era sempre la mamma a reggere i bambini, scrivemi, ora no, capisci? Le differenze col passato ci sono, e come ci scrivono, vai, sentiamo ancora Daniele.
La differenza da quando eravamo piccoli noi ad adesso è anche la disponibilità dei genitori e dei soldi che non ci stanno più. Nel senso, io è vero, magari ero più fortunato, c'avevo casa al mare, a giugno partivo e ciao a tutti. Poi verso i 16 anni è stata, passava a lavorare perché volevo i soldini, ma quelli sono altri discorsi personali.
Soldini. Adesso molto bene, grazie Daniele, sentiamo Matteo, vai.
Ma non era Pippo Appero?
Allora, attenzione, dopo ci torniamo.
Pippo Appero.
I bambini piccoli non possono stare a casa da soli, si potrebbero fare attività più leggere. Perché non mettiamo invece i bambini piccoli a casa da soli? Tutti insieme in una casa.
Bello, bella idea.
Tutti i bambini piccoli. Autogestirsi, cominciare a imparare subito, 2-3 anni. Come si fa tenere la barra dritta,
a dividersi i compiti?
Allora, io partirei dal presupposto che tutto quello che vi propone, che propone il signor Vannacci, sia per pescare in un bacino di minoranze scontente ed estremiste, soprattutto nel pensiero. Sento proposte per allungare la pensione, accorciare le vacanze, ma sono programmi. Se non costruisci mezzi o infrastrutture per attuare ciò che proponi, in Francia per esempio le vacanze estive, ma sono spalmate durante l'anno. Centri estivi e babysitter a go go. Il colmo era quando mia suocera mi chiamava la mattina per chiedere se poteva tenere la nipote, e io dovevo disdire la babysitter, logicamente, comunque pagarla perché voleva stare con la nipote, la signora nonna. Sentiamo ancora, vai.
Ragazzi, buongiorno.
A te. Buongiorno.
Allora, io mi ricordo quando ero piccola, mio padre era ferroviere.
Sì.
E le ferrovie dello Stato avevano, mettevano a disposizione appunto dei figli dei dipendenti, l'estate c'erano dei centri estivi.
L'estate Mugello.
E c'erano anche delle colonie che mi ricordo i miei genitori
andando con la moto.
Mettevano in queste colonie, io non ci volevo andare.
Sì.
Ma non penso ad esempio che
cosa militare,
Trenitalia, quella che oggi è diventata le vecchie ferrovie dello Stato, offra un servizio del genere.
Manca il servizio dei treni, pensa se offre questo.
Però potrebbe offrire altri servizi, visto che i treni non gli vengono bene.
Esatto.
Potrebbe offrire altri servizi. Tipo,
il discorso dei 3 mesi di vacanze per i ragazzi, trovare delle alternative. Salve. Ci deve pensare, ed è una cosa a cui dovrebbe pensare il Ministero per le Politiche Sociali, a cui è capo la ministra Calderone, mi pare.
Sì.
Ma dando 2 input, le scuole non possono essere utilizzate come edifici per centri estivi,
perché se succede qualcosa,
si rompe qualcosa, fanno danni, deve intervenire la provincia, e la provincia non interviene dopo un giorno dal fatto. 2. Non tutti gli edifici sono belli con spazi esterni. A volte basti pensare a Roma, ci sono delle scuole al centro, nelle periferie, ci sono dei blocchi di cemento con le finestre.
Giustissimo. Sentiamo ancora.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
La delle vacanze estive.
Eh?
È stato creato per una questione di manovalanza dei figli, dei cani, dei coltivatori, non per le ferie di 3 mesi a mare, eccetera. Dunque, bisognerebbe cambiare un attimino l'ottica di questi 3 mesi.
Cambiare ottica.
Incrementando
i
mesi scolastici.
Sì.
Anche in versione minore per rendere soft.
Ma no,
Maurizio.
Ma cosa fai?
Ma i mesi scolastici, ma fagli fare vacanze a questi ragazzini.
Ma quale ragazzini?
Ma per favore, tutti... incrementiamo, certo.
Allora,
incrementiamo.
Vogliamo tutti a Rebibbia.
No, dico, facciamogli venire il burnout,
Ma tutti a Rebibbia.
Voglio venire esaurimento nervoso a 12 anni.
Nel senso, tutti a Rebibbia, tutti nel quartiere di Rebibbia. Oppure dire un'altra idea buona potrebbe essere mesi di vacanza, un mese passarlo in carcere,
Bello.
Per cominciare a educarsi, no Ale?
Certo. Soprattutto ti fai forte,
bella idea.
Fivano, Noia, Postal Market e Zaganelle, passavamo le giornate,
che meraviglia, altro che incrementare gli studi.
A proposito di Zaganelle, Alessia scrive: buongiorno gioventù, io tra nodi provati e centri per e centri estivi ho speso una fortuna, quando ho smesso ho comprato un'altra casa.
Hai capito? Estiva, dove manda i figli.
Allora,
che c'entra
Zaganelle? C'è Corrado che giustamente dice: anche oggi Mauri si è svegliato male?
Anche oggi
Mauro si è svegliato male?
Radio Rock Podcast.
Un nuovo singolo per Eddie Vedder, Better Believe, insieme a lui anche i Guitars Over Guns, un'organizzazione no profit che supporta lo sviluppo personale e artistico di giovani in contesti svantaggiati. Nuovo singolo appunto per il frontman dei Pearl Jam, questo inedito per beneficenza, appunto Better Believe, fra le nostre 15 novità. Attenzione, 15 novità. Intanto ragazzi, vi leggo che io mi ricordo che la mia professoressa, ricordate quando uscì Io speriamo che me la cavo di Marcello Dall'Orta? Mia professoressa era di italiano, latino, greco, storia e geografia alle superiori, era incazzatissima con questo libro, perché diceva: io non capisco come si possa ridere di una roba così drammatica come il fatto che nel nostro paese ci siano ragazzi, bambini che fanno questo tipo di errori. Cioè, l'abbiamo fatta diventare, anziché una cosa di cui vergognarci e a cui porre rimedio, l'abbiamo fatta diventare una cosa su cui ridere,
quasi allegorica,
e quasi che fa vendere copie, che quasi, come dire, mettiamo in vetrina. Lei era indignata a dir poco di questa, roba. Bene, però diciamogli: io speriamo che me la cavo, continuano. Nel senso che riporta Open, ma anche Sky di G24, un po' di orrori più che errori dei maturandi 2026. Allora, Pirandello...
Durandi, quindi, insomma, ragazzi grandi,
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 19 anni. Pirandello vincitore, secondo alcuni maturandi, di un premio Oscar avrebbe vinto.
Sì, Pirandello.
Bello, sì.
No, bello.
Avrebbe scritto, scritto uno, nessuno e 250.000. quindi aumentiamo.
Vabbè.
Uno, nessuno e un milione.
Un milione.
E non ne parliamo più.
E basta.
Si è visto pure scippare la teoria della frammentazione dell'io che qualche studente ha deciso di attribuire a Pascoli. Oh, Pascoli, che per altri si è visto attribuire la paternità della pioggia nel Pineto, che come sappiamo fu del poeta Vater, no, secondo
no,
alcuni Gabriele D'Annunzio.
Emile
Zola era italiano in realtà e parente di Gianfranco Zola.
Certo.
Zola. Infine la povera Elena di Troia, confusa con Penelope, non aveva a che fare con i proci ma con i soliti porci.
Certo, porci. Mi sembra
la
giusto
circe, però.
Anzi che non hanno detto
male,
proci
se,
c'era il pericolo.
Ma rimanerci proci, male sarà soprattutto Trump, se mai scoprirà che pure Hitler ha vinto il premio Nobel per la pace,
cioè,
e
rimarrà
lui
malissimo.
No, pure Hitler, perfino
Hitler l'ha vinto, ma Trump
avuto, ma non è vero,
dai,
per la pace, questo, perfino Hitler ha avuto il
Adolfo Hitler,
allora, perfino il signor Adolfo Hitler ha ottenuto il premio Nobel per la pace
no.
E io no. Non è giusta questa cosa,
è
no,
giusto.
Signori? Dice giustamente Joe Trump. I giovani Balilla dovevano amare la pasta perché ora sono dei Barilla. I giovani Barilla.
Pure.
Forse mangiati da Mussolini, che secondo alcuni era il capo del Partito Comunista Italiano.
Certo.
E i comunisti si sa che mangiavano i bambini.
Certo.
Cosa dire poi di chi ritiene che l'Italia sia ancora la monarchia? Il nostro
dai,
re,
dai.
Sergio Mattarella.
Ma
re Sergio.
Il re.
La guerra fredda, logicamente combattuta dove? In Siberia.
Russia,
fredda,
certo.
O dei quadri conservati nella paninoteca di Milano. Noi ci ridiamo, ragazzi, ma è drammatica qui la situazione.
Quella che mi vede più è la guerra fredda in Siberia.
Però è quella anche, diciamo, dai.
Giù, no, è proprio giusto.
Meno,
secondo me
esatto.
Dovrebbe essere così. Meno. Che temperatura c'è? Guerra fredda.
Allora, io non riesco a capire. Il signor Adolfo
Hitler
sì, premio Nobel per la pace, ed io no. La trovo una cosa di pessimo gusto. Dice il signor Trump. Oh, però non va meglio quando interroghiamo i professori, perché anche i professori hanno fatto un po' di errori. Alcuni hanno collocato l'inizio della seconda guerra mondiale al 1915, la scoperta dell'America al 1789 da parte dei francesi. I francesi che scoprirono l'America nel 1789.
Questi prof?
Prof. Questi professori, sì. Per altri, Germania e USA sono stati alleati durante la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale. Germania e USA sono stati alleati. La disfatta di Caporetto si è consumata negli anni 40,
sì,
secondo qualche altro.
Ma anche più tardi.
Mentre la liberazione è stata anticipata al 25 aprile 1944. Quindi l'abbiamo un pochino anticipato.
Non ammetto,
però un anno va bene.
Insomma, che è una data
voglia
stampata
di
nel cuore.
Il signor Adolfo Hitler.
Ha preso uno bene.
Io non riesco a trovare una fidanzata e quando
Stermino
perfino
ebrei, allora.
Il signor Adolfo Hitler aveva una fidanzata.
Radio
Rock Podcast. Bene, Ivan Hitler had a girlfriend, Mr. The Experience su Radio Rock. Tanto dire, effettivamente anche Hitler, perfino Hitler aveva una fidanzata. Perché io no? Questo è quello che si domanda il cantante di Mr. T Experience. Perché effettivamente,
giusta,
perché effettivamente sapete che Hitler aveva una fidanzata, no? Eva Braun. Ora, io non amo tantissimo gli stand-up comedian che fanno dell'ironia su quelle cose trite ritrite, no? Tipo il matrimonio, no? Sai che ce n'è uno,
sì.
Che ce n'è uno romano, no? Adesso non voglio dire il nome, non voglio dire il nome. Uno romano, molto romano, il cacciatore, il lupo, no, che praticamente, che praticamente dice sempre, perché mi moglie, spaccio la dico io, perché a te ti ha fatto fare, no, sempre gioca un po' su questo luogo comune, no, delle mogli che rompono il cazzo, eccetera. Però ci stava, adesso non ricordo più il nome, un comico americano, se non sbaglio, che aveva fatto un pezzettino su Hitler meraviglioso. E dice, perché nella sua, diciamo, nel suo cliché, però mi faceva tanto ridere, e diceva, questo signore, Hitler, ha resistito a tutto, ha perso la guerra, ha fatto, cioè, capito, gli è andato tutto male, è crollato tutto, e ha retto fino all'ultimo, poi si è sposato e dopo essersi sposato il giorno dopo si è ammazzato, dice, cioè, ho retto tutto però il matrimonio, però dopo, il matrimonio ha retto, un giorno dopo il matrimonio, c'è da dire.
Beh,
anche
sì,
una cosa,
perché il problema di Hitler comunque era il matrimonio,
vabbè, però è una battuta, cioè,
sì, no, era una battuta, grazie,
c'è da dire che ribaltata capito. Però potremmo dire anche lei ha retto solo un giorno, con, di sposata con Hitler, e poi
col povero Adolfo
il 30 aprile si è suicidata anche lei, quindi insomma, se vogliamo metterla su questo piano, potrebbe essere così. Vabbè, sentiamo 3899 106 600, vediamo chi c'è, vai.
Minchia che stronzi che siete.
Fa culo, come ti permetti? Attenzione.
Ma come in Francia, l'avete appena detto anche voi, sì. 3 mesi spalmati nell'anno.
Spalmati nell'anno, come in Francia.
Se siete
dai.
Stronzi, una
Ma Maurizio stronzo.
Adolf Hipster, vai, sentiamo ancora, vai.
Ciao. Domanda posta dalla professoressa di italiano.
Italiano, sì.
Qual erano i nomi dei fratelli di padre Ntoni nel romanzo I Malavoglia?
Sì, tutti i fratelli.
Non so se questa domanda possa aumentare la maturità del ragazzo.
Ah, tu la butti su questo piano, la metti,
dici, vabbè, dipende, però se era programma di studio.
Sì, però giustamente
sì,
lui
dice...
Sì,
2000 nomi.
Ma no, ma al di là dei 2000 nomi, dice, ma che senso può avere... E tu te devi ricordare il nome del... Cioè, nel senso...
Sì, no, lo conto una cosa mnemonica,
mi dici, parlami
però...
del suo romanzo, che sì, t'ha lasciato, sì, certo, che non t'ha lasciato. Ma che tu te ricordi i nomi dei fratelli, ma che cazzo di senso ha?
E poi conosci poco la portata
del romanzo. Ragazzi, ma di che parliamo?
Allora, però va pure contestualizzato, non ho capito perché gli ha fatto questa domanda.
Emilio Pappagallo.
Mauro.
Buona giornata.
Grazie,
anche a te, cara Martina Carona.
Grazie, sì. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
The Summer Chomo Rock. Sì. Se, guarda, secondo rock. La penso io, il tema de, che il governo taglierà il tempo di vacanza, però dovrebbe creare programma di lavoro per il minorenne del
bello.
Bello.
Giusto, giustissimo.
Bello.
Allora, teniamoli 3 mesi in vacanza, ma li facciamo lavorare. Rendersi produttivi. Forza. Radio Rock Podcast. Intanto qualcuno che sta prendendo forma il programma politico di Gattone, attenzione, il programma politico. Sì, vai, sentiamo.
Ma il fuso orario o Micione sta sempre ubriaco?
Ecco, giusto, giusto. È il fuso orario o no? Attenzione, il fuso orario.
Scherza con Gattone, che sarà il prossimo leader.
Magari è il fuso orario, no? Che
il fuso orario.
Allora, nuovo singolo di Eddie, decisamente trascurabile. Lo so, però noi ve lo proponiamo perché parliamo sempre di Eddie Vedder, che è un grande nome.
Secondo,
quindi poi
ha un intento più che nobile,
sì,
direi.
Sì. Più che nobile, e quindi ciò basta o non basta. Attenzione,
basta,
verifichiamo.
No, 9, 106, 600.
Allora, decidiamo subito se basta o non basta. Se non dovesse bastare, naturalmente aggiungiamo qualcos'altro. ragazzi, attenzione, attenzione, perché leggo una cosa contro. Sai Temu, no? Sai Shine, no?
Sì.
Shane, come si chiama?
Shane.
Molto bene. Da domani e almeno per i prossimi 2 anni, su ogni pacco di valore inferiore ai 150 euro proveniente da paesi extraeuropei si applicherà una tassa di 3 euro.
No, d'accordo.
È una tassa anti-Temu. Temu, sapete, è l'organizzazione.
Aspetta,
ma sta tassa
chi fa, però?
Prego.
Tassa.
È chi va, a me va, no? Chi va?
A chi compra?
A me, a te, a tutti, no? Allo Stato italiano, a chi va? A chi cazzo deve andare la tassa? Scusa, non ho capito.
Se noi dicessimo, siccome Temu e Shane, evidentemente, avendo quei prezzi, da qualche parte c'è un bug di sfruttamento.
Da tutte le parti.
Li sovrapprezziamo perché poi diamo la manodopera.
No, credo che
quel
sia.
Quel sovrapprezzo c'ha un senso.
No,
un altro, balzello per.
Forse per disincentivare. Disincentivare.
Allora,
grassalo porco.
No, non è così, ragazzi.
È per contrastare la concorrenza.
L'imposta fa parte della stretta europea contro così piattaforme dicono. Come Temu e Shine. Attenzione, i 3 euro si applicano sugli articoli extra UE sotto i 150 euro, distinguendo le categorie merceologiche. Quindi non dobbiamo guardare solo al prezzo, ma anche al numero dei pacchi e di articoli acquistati. Se nello stesso pacco ci sono una maglietta, facciamo un esempio, no? Io mi compro un pacco e all'interno di questo pacco ci metto una maglietta, un ombrello e un paio di scarpe. Si pagheranno 9 euro a questo punto. 3 più 3 più 3. 9 euro.
Sì, sì, no, quello è chiarissimo.
A questa tassa si dovrebbe aggiungere un balzello italiano di 2 euro. Quindi diventano 5. E 3, 8 e 1, 10.
3 che ne portavo,
allora, 5 a ogni, 5 3 per
che
ognuno.
Ne portavo, il 9 non è caduto, passiamo due cifre. Dal primo di novembre poi arriva la handling fee, una commissione per le spese delle operazioni e le dogane, quindi 7 euro per pacco o singola merce, a meno che la tassa italiana non si annulli con quella europea. Questo non si sa ancora. Quanto guadagniamo da questa storia, ragazzi? Che abbiamo bisogno di soldi qui in Italia. Noi, quanto guadagniamo? Guadagniamo, si stima ovviamente, 122 milioni di euro per il 2026, certo, perché parte da domani, quindi
tanto
sarà,
ci avremo il salario giusto, per cui
diciamo 122 milioni di euro per questo semestre che rimane ormai dell'anno, e 245 milioni di euro li guadagneremo con questa mossa del governo nel 2027. Chi paga? Formalmente il dazio è, perché giustamente dice, se io compro l'articolo da Temu oppure lo compro da Shine, chi paga questa tassa? Il compratore paga? O il venditore? Cioè chi compra o chi vende l'articolo? Molto bene, il dazio formalmente è dovuto dal venditore, ma il costo può arrivare comunque al consumatore finale, perché chi vende può incorporarlo nel prezzo o nelle spese di spedizione. Avverte Tatiana Fabrizio di Gagarin. Prima di confermare l'ordine, quindi conviene verificare da dove parte la merce, se è già sdoganata in Europa quali costi doganali sono indicati al checkout, ragazzi. Vediamo un attimo come la possiamo mettere la questione, perché questa avrà un impatto incredibile sulle nostre vite.
Infatti magari iniziamo a usarlo di meno.
Io non ho mai comprato niente nel sistema, ma mai, manco una volta.
Temu è una piattaforma di origine cinese, lanciata nel 2022, di proprietà del gruppo PDD Holdings. Non PDM però, è già meglio, no? PDD.
Però PDD è una forza
di vivo.
O un altro.
No, sarebbe, come dire, l'animale.
Invece io ho pensato
è toscano, quindi
Dio. E poi uno parla un po', dice poi
Bravissimo.
Ci mette Dio.
Allora, vende di tutto, abbigliamento, elettronica, accessori, case a prezzi bassissimi,
le case.
A prezzi bassi, con spedizione diretta dalla Cina. Come si pronuncia Temu?
Come
si pronuncia fino adesso?
Temu!
Sbagliatissimo, prego Maurizio.
Temu!
Sbagliatissimo.
Bello, Mauri.
Ce lo dovrebbe insegnare il nostro Francesco De Luca.
Possiamo
chiamare? Se volete lezioni cinese, ve le dà Francesco De Luca. Certo. Anzi, per meglio dire, ve le dà De Lufa.
Quanto si prende l'ora?
Poco, per te
Francesco.
Poco. Quanto vuoi?
100 euro l'ora?
No, decidite il prezzo.
100 euro l'ora.
No,
ma scusa, ma facciamo una rubrica qua. Io voglio lezioni di cinese.
Chi paga? Chi paga te, Maurizio?
Io mi devo pagare.
Io devo pagare, non ho capito.
Allora, io voglio imparare questo
cinese. Si pronuncia Team You.
Team You.
Team You.
Team You.
Con la I. Team You. Quindi non dite più Temu, che fate le ride se dite Temu. Non dite più
ride a chi?
A tutti il popolo.
Temu che sbagliamo.
cinesi in Italia. Si dice Temu. 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 Oh, poi c'è quella...
invece come si dice?
Fondata nel 2008, è questa volta un'azienda cinese. Specializzata in che cosa? In moda ultra fast fashion femminile.
Yeah. C'è un grosso
ultra
problema lì.
Ma oggi anche uomo e case.
Ma perché queste case stanno dappertutto?
Case da uomo. Allora, è diventata una dei brand di moda più cercati al mondo, specie fra i giovani. Come si pronuncia?
Non è un brand, è una monnezza.
Aspetta, come si pronuncia?
Team You.
No, quello di prima.
No,
prima.
Come dite voi?
Shane.
Che vergogna.
Shane You.
Shinino.
Prego.
Shini.
Che schifo,
no.
Mauri.
Ma perché poi fai col braccio sempre così? Ma
perché fai il saluto nazista?
No, è il karate.
È il kung fu, è il karate.
Allora, si karate, pronuncia Shin.
Shin. Come si pronunciava invece quell'altra?
Timiu.
Fastidio, adesso me lo impugno da sola.
Quindi non dite Shine, non dice Shine, non dice Shane. Che all'inglese perché noi inglesizziamo tu, perché per noi è tutto americano, certo. è tutto anglosassone, capito?
Cioè, no, cinesi, Temu non è anglosassone, ma è Timu.
Vabbè. Allora ragazzi, quindi verificate, mi raccomando, verificate.
Che cosa?
Succede un casino, succede un casino.
Radio Rock Podcast.
Bravissimi, Temu è Timu, si pronuncia così. Molto bene, molto bravi. Hai capito, sono singolo dei Maroon 5? Ah no, ho sbagliato, sono i Muse. Attenzione, vai, sentiamo.
Con sta storia del sovrapprezzo lì di Timu e Shein, non sarà per andarsi a comprare la stessa monnezza da Zara, no, vero?
No, questo no, però infatti, ragazzi, questo è vergognoso, attenzione.
Altre cose però, che a me però c'ho
dei singoli, a me dei Maroon 5 non mi dispiacciono.
No, ma
tipo questa, Animals.
Invece pure a me.
Bel pezzo pop, cioè, chiaro, non è un pezzo rock.
Però ragazzi, non è che esiste solo il rock, c'è tutto l'universo pop.
Nell'universo pop loro erano partiti molto più rock, quindi questo non glielo perdonano. Ma questa è carina, no?
Un
1.981 milioni di play su Spotify, sta canzone.
E non so tanti alla fine, proprio che fuma.
No. Vabbè, pezzo pop, ragazzi, è molto carino. E Maps pure la carina, secondo me. La ricordi Maps? Ah, ragazzi. Diciamola tutta, mettiamola giù così, Maurizio, scrivi,
giù dura.
Facciamo una, mettila giù a terra così.
Un foglio Excel, dai.
Allora, meglio i Maroon 5 a fare i Maroon 5,
sì,
che i Muse a fare i Maroon 5.
Sì. Io non gli perdono più nulla.
Non sono d'accordo con me. Non so d'accordo con me. No, i Maroon 5, non so d'accordo con me.
Pensavo che tu eri d'accordo.
Moves Like Jagger.
Questo mi piace tantissimo.
Sono simpatici. Allora, quei pezzi pop che alla fine, dai, drizzano l'occhio. Dai. Ma che c'entra? Muove come Jagger. E Jagger tutto questo? Muto.
Zitto.
Jagger muto. Muto. Allora, attenzione. Vabbè, c'erano dei pezzi tipo questa qua, dei dei Maroon, no, dei Jay-Z. Di Jay-Z con la vice Lisa, no? Empire State of Mind. Sono delle canzoni pop che sono.
Che dice Bruno Mars?
Bruno Mars.
Ascolto tantissimo.
Bruno Mars, cosa
figo,
non gli toccare, non gli puoi torcere.
Niente.
Gli puoi levare un capello.
Non puoi torcere,
non gli puoi tirare un torso di mela.
No, non puoi farlo.
Niente. Oh, The Weeknd, stessa cosa, no?
Come no?
Non è un grande?
È un grande.
Allora, attenzione. 3899-106-600 è un grande o non è un grande? Silvia dice, minchia che du Maron. Maron. Che five Maron.
Maron.
Vabbè, sentiamo un po' chi c'è. Dai, 3899-106-600 è arrivato il momento tanto atteso, signori. Il momento tanto atteso. 3899 106 600. Vai.
Buongiorno ragazzi, non ho ancora visto bene come funziona questa cosa del dazio dei 3 euro e poi ci sarà,
sì,
non l'ho visto bene ancora,
e poi 2 di quello italiano,
sì.
Però Temu e AliExpress adesso spediscono anche da magazzini in Europa, quindi gliela applicheranno. Perché
comunque delle merci in Europa, dalla Cina ci devono arrivare.
Allora, dramma in Germania nel frattempo. Dramma in Germania, signori. Manca drammaticamente il tofu in Germania.
Davvero?
Non c'è più tofu.
Com'è?
Non c'è più tofu. Non c'è tofu, Maurizio, per tutti. Non possono avere tutti il tofu. Qualcuno sì, qualcuno no. Perché?
Diseguaglianza.
Nei giornali si parla di, non sto scherzando, tofu crisi. Cioè crisi del tofu, ed è causata dall'aumento dei consumi a cui la produzione non ha saputo purtroppo far fronte. Secondo
questa,
i supermercati Rewe, la vendita di tofu sono quasi raddoppiate negli ultimi 4 anni. Per quale motivo, ragazzi? La benzina costa cara, certo, e la gente ha ripiegato sul tofu. Allora, nel 2025 il gruppo ha registrato un aumento di circa il 30% rispetto all'anno precedente. Il problema non è la soia, ma produrre il tofu abbastanza in fretta per soddisfare gli ordini. E quindi abbiamo un boom economico, signori, con la Germania locomotiva dell'Italia, no? Locomotiva dell'Italia.
L'Europa era
il primo paese
l'Europa.
D'Italia che viaggia,
Germania,
no? Così
viaggia
sulla...
su, dai.
Allora, Good Food Institute Europe dice: nel 2025 in Italia, in Germania, le vendite di tofu, tempeh e seitan sì, sono cresciute del 30% in volume, arrivando a 14 milioni di chili. Il prezzo medio del tofu è 6,57 euro al chilo.
Chilo.
È comprato soprattutto in città, è comprato soprattutto tra i più giovani. Questo è il focus sul tofu che faremo tra poco con un esperto
di tofu.
Intanto mi ha mandato De Lufà tutta una serie di cose su
Temu,
e tra poco approfondiremo su Temu e non Temu. Quindi vediamo un attimo come metterla in chiaro la questione. Radio Rock Podcast. Round you, lui è Brian Adams, molto bene. Allora, vediamo un po' qui la situazione, perché ragazzi, dobbiamo dare i risultati della nostra sfida mondiale di qualche giorno fa, perché attenzione, come è andata a finire la nostra sfida mondiale? Ve la dico subito. Allora, abbiamo azzeccato pochino, devo dire la verità. Belgio Francia è finita 1-4 e qui abbiamo sbagliato tutti. Perché avevamo avuto tutti, cioè io e Alessandra avevamo avuto il pareggio, che poi, sì, il pareggio, e invece Martina e Maurizio hanno dato la vittoria della Norvegia, e invece è stata la vittoria 4-1 della Francia. Poi Senegal-Iraq è finita 5-0, e qui abbiamo preso tutti, ma solo il risultato della vittoria, riferito alla vittoria del Senegal, quindi 4 punti, cioè un punto a testa. Poi abbiamo Capo Verde Arabia Saudita finita 0-0, e qui ha azzeccato solo Martina, che aveva detto 2-2, però prende un punto. Uruguay Spagna azzecchiamo tutti, ma nessuno il risultato esatto. Adesso diventa ancora più complicato azzeccare il risultato esatto, perché c'è la possibilità dei rigori, no? Quindi, però noi, io direi di dare, se siete d'accordo, siamo risultato al 90esimo.
Risultato
al
90,
quindi anche un eventuale pareggio, possiamo dire, ok? Uruguay Spagna 0-1, abbiamo azzeccato tutti la vittoria della Spagna, ma nessuno il risultato esatto. E poi infine Nuova Zelanda Belgio finisce 5-1 per il Belgio, e qua pure azzecchiamo tutti la vittoria del Belgio, ma non il risultato esatto. Quindi classifica generale: Emilio 14,
occhio.
Mauri 9, occhio. Ale 9, Martina 7,5.
Ah, visto,
quindi, insomma,
7,5,
ha
dai.
Un pochino recuperato. Che è successo poi ieri lo accennavamo, c'è stata una giornata abbastanza, come dire, inaspettata, con la vittoria del Brasile sul Giappone alle 19 italiane, 2-1, partita vivace con colpo di scena nel primo tempo. Il Giappone passa sorprendentemente in vantaggio al 29esimo, mantiene il risultato fino all'intervallo. Il Brasile dominante nel possesso, 60-40, nella pericolosità, 20 tiri totali contro 5, fatica però a concretizzare. Nella ripresa arriva la rimonta, pareggio al 56esimo e poi in pieno recupero al 90esimo il gol della vittoria. Partita nervosa con 5 ammonizioni totali, 2 per il Brasile, 3 per il Giappone. In campo per il Brasile Vinicius e Casemiro tra i titolari, per il Giappone il solito blocco compatto guidato da Doan, Kamada e Ueda, e poi la eliminazione della Germania. Questo è forse il risultato più eclatante, perché la Germania era una candidata seria alla vittoria finale, perlomeno all'arrivo in finale, per giocarsela. La gara delle 22:30, la più lunga e drammatica della giornata. Il Paraguay segna a sorpresa al 42esimo, ma la Germania pareggia nella ripresa al 54esimo, quindi 1-1. Da lì non si sblocca più, si va ai supplementari, dove i tedeschi 75% di possesso palla, 21 tiri, 16 calci d'angolo, non riescono a trovare il gol del 2-1, nonostante un pressing asfissiante. Finisce quindi la partita, vince quindi 1-1 e si va ai calci di rigore.
Vedi, vedi che io avevo preso.
Avevi annusato questa cosa,
ti ricordi,
Mauri,
ieri con la palla?
Sì.
E quindi ai rigori, come spesso, è una lotteria, ragazzi.
Lotteria di
rigore.
Era un presagio il mio.
Vince il Paraguay. Poi Olanda, Marocco. Anche qua risultato abbastanza sorpresa, perché Marocco, insomma, è una squadra forte.
Marocco è
molto forte negli ultimi tempi, sempre più protagonista. Però in effetti, immaginarsi l'Olanda fuori già.
Anche l'Olanda era considerata una nazionale che poteva andare a fare bene. La partita era comunque interessante, programmata alle 3 di notte italiane. E quindi altra partita che è andata ai supplementari e poi ai rigori, con il punteggio di 4-3, quindi passa il Marocco, che affronterà il Canada poi agli ottavi. Benissimo, dobbiamo a questo punto puntare sulle partite che saranno in... oggi saranno per i sedicesimi di finale, saranno in programma, ce ne sono altre tre. E quindi sono Costa d'Avorio, Norvegia, Francia, Svezia e Messico, Ecuador. Possiamo dare anche il risultato con un eventuale pareggio del 90esimo. Quindi partiamo con Costa d'Avorio, Norvegia. Vai, Mauri. Costa d'Avorio, Norvegia.
Senti, a sto punto, una botta da matto. Costa d'Avorio 2-1.
Cioè, tu dici che vince la Costa d'Avorio 2-1?
Sì, ma chi se ne importa?
Bene, ma chi se ne importa? Mauri,
a sto punto è possibile tutto,
ma
va
matto,
bene
così. Mauri,
2-1.
Matto.
Alessandro.
Matto.
Costa d'Avorio.
Norvegia.
Costa d'Avorio. Norvegia.
Di pancia, deve essere di pancia.
Norvegia 0-1.
Oh,
allora, per me
io 0-2 addirittura dico. Ah, scusa, Martina.
No, vabbè, ma non ti preoccupare, puoi stare tranquilla. Io allora direi invece 2-1, però per la Norvegia.
Allora 1,
cioè
due.
Solo io ho dato la vittoria.
Sì,
Costa d'Avorio.
Sì, Mauro.
Sì, ma infatti, che cazzo fai, Mauro?
Però scusa, per quanto mi avrebbe detto che il Paraguay diceva
esatto,
che
esatto.
Potrebbe stare, caro Mauri.
Bene, poi bravo, ancora dice, bravo, magari... anche perché se
mo da qua non cambia niente.
Anche
quelli che sono forti, quelle
sono la classifica. Francia-Svezia, vai. Partiamo da Alessandro stavolta. Francia-Svezia.
Francia-Svezia, a sto punto, Francia-Svezia non vanno ai rigori e vincerà la Francia.
Sì.
Dico 2-1, mi sento un 2-0, ma voglio dire 2-1,
allora,
per perdere.
2-1, prego Martina.
Allora, io pure penso che vincerà la Francia, però 1-0.
Ah! Io dico 3-2 per la Francia. 3-2 per la Francia.
Io anch'io per la Francia, sono un po' combattuto. 3-1, dai.
3-1 per la Francia. Molto bene. Infine Messi, un po' combattuto. Messico-Ecuador. Messico-Ecuador. Questo è un derby americano, vai.
2-0 Messico.
No, comincia la Martina.
Martina. Brava Martina.
2-0 Messico.
A schifo.
2-0 Messico, vai. Prego, allora tocca a me. Io dico 3-1 Messico.
3-1 Messico.
Avrei detto anche 2-0, voglio diversificare.
3-0 Messico, non vuole.
3-0 Messico, Ale? Confermi?
2-0. Sì.
2-0 Messico. Benissimo, no, vediamo domani.
Non mi copia le cose che dico io.
È schifo.
Vediamo domani cosa accadrà. Vai, sentiamo 3899-106-600. Vai.
Comunque si pronuncia Tough You.
Tough You.
Allora, no, non è così. Non è così. Sentiamo De Lufa che ci dà lezioni cinesi e ci spiega come si pronuncia. Vai.
Ma allora, che sappia. In cinese Temu si dice in realtà Pinduoduo, Pinduoduo, che è mettere insieme tante cose.
Sì, giusto.
E ci sono tante cose sul Temu. E mentre Shane non lo sapevo, sono andato a cercare.
Sì?
Siyin. Cerco ancora meglio per essere sicura, perché poi magari lo devi dire.
Non ci capiremo mai.
No,
dobbiamo dire radio, dobbiamo dire bene.
Si dovrebbe essere si di speranza. Yin è il suono. Quindi il suono, la voce. La melodia della speranza, la voce della speranza.
Bello, la voce
della speranza ciò, di chi?
Ciò vogliono dire.
Bene, bene, grazie a Delufa. Lezioni per Delufa.
Temu?
Se volete lezioni cinese, ve le dà il nostro Delufa a prezzi modici, ragazzi.
Ma allora, ci sappia in cinese, Temu si dice in realtà Pinduoduo. Pinduoduo. Che
riesce a dire manco lui, lo sa il cinese.
Mettere insieme tante cose.
Radio Rock Podcast.
Rose con Twice as Hard. C'è Piero che dice tutti a incensare Bruno Mars, ma Franco Twix non se lo fila nessuno. Questa è una battuta molto bella. Molto bellissima. Ti ricordai quando il Twix si chiamava Rider? No. No, Martina non te lo puoi ricordare perché credo che...
Ma Rider c'è ancora, oh.
No, no, il Twix si chiamava Rider.
Il Rider io non l'ho mai
cambiò
sentito.
Nome. Cambiò nome e si diventò Twix.
Ma davvero?
Sì, sì, si chiamava Rider prima.
Guarda, te lo confermo. Quello con leone sopra.
No, quello, quello è Lion. Lion. Quello è Lion.
Allora c'hai ragione, Lion. Bravo.
Il Twix si chiamava Rider prima. Poi gli cambiarono nome per un discorso, credo, di marketing. Gli cambiarono nome e lo chiamarono Twix, Twix per l'appunto. Vai, sentiamo ancora chi c'è. Vai, 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 sentiamo, sentiamo.
Sono sconcertato quando mi hanno detto che non posso dire la marca che fabbrica queste moto.
Sì.
Che praticamente quando ho chiesto ma per i pezzi di ricambio o per fare modifiche tipo mettere uno schienalino per sellino sì. Mi hanno detto si trovano su AliExpress
questo non va bene ragazzi non va bene signori vai sentiamo ancora
la Germania ne è più la stessa da quando non riesce a mangiare più il tofu
allora sì cambiata non riescono a mangiare tutti il tofu ed è cambiata la Germania signori
la Germania d'Italia
bravissimo è cambiata la Germania intanto ragazzi continua la nostra campagna. Abbiamo presentato ieri, non curante, che a Roma era la festività patronale, ma non importa, no? Perché tutta Italia deve sapere. Abbiamo pubblicato, abbiamo presentato in Rai, siamo andati ieri una flotta con una copiosa rappresentanza di Radio Rock a presentare in Rai la candidatura di Giampiero Giuli alla conduzione di Chi l'ha visto. Continuano i preparativi, ragazzi, perché pare che forse la Rai abbia capitolato e abbia deciso finalmente di dare un'opportunità a chi, insomma, se la merita. E perciò abbiamo realizzato un altro provino
una clip.
Anche per cercare di capire cosa succede al signor... come cazzo si chiamava?
Giampiero Giuli.
No, quello che si era perso. Voglio sapere come è andata a finire la storia di quel signore, se l'hanno poi trovato o no. Perché a questo punto mi sono. E quindi vediamo.
Bravo,
col figlio. Vediamo un po' cosa accade a questo signore. Il babbo col figliolo. Se hanno trovato il padre, il figlio in Toscana. No?
Ah, in Toscana.
Vediamo un po' che cosa è successo. Vai, prego. Linea ai nostri signori. Vai, ai nostri inviati. Vai.
Bene, bene, bentornati ancora. Chi l'ha visto? E continuiamo a parlare della dipartita.
Quindi sei morto,
intellettuale del signor
intellettuale.
Vape.
Mariano Vape.
Abbiamo sentito come fa il figlio, il piccolo Lucio Vape.
Come piccolo.
Resterà con noi per il proseguo della puntata, giusto, no? È corretto.
Sì.
L'hai detta giusta, perché questa
è sempre lui, però.
Non è lui.
Bani parecchio.
La trasmissione.
Non è più riottoso, astioso,
non è riottoso,
si tiene alla scaletta.
Bravo.
Che lo devo fare? Facciamo sempre le solite polemiche, non accendiamo il dibattito.
Non
abbiamo ancora fatto l'identikit dello
giusto. Com'era sto padre?
Mariano Vape, parliamo di un'età compresa fra i 36 e i 39 anni.
Ma come?
Alto, scusate,
state calmo.
Alto, un'altra cosa. È alto tra il 1,50 e il 1,83 67 kg. Quindi immaginate 67 kg distribuiti in questa scala di statura. L'ultima volta che è stato avvistato dal piccolo Lucio Vape indossava una tuta da benzinaio della Erg.
Come della Erg? Ma non esiste più l'Erg poi.
vecchia. Chiedo al piccolo
perché la tua è benzinaio.
Lucio Vape, ma che era per fare i lavori
a casa lui.
No, è che gli garbavano i colori. E quindi è facilmente distinguibile, a meno che un'Asia elevata e occhi marroni, ma questo lo dice il piccolo Lucio Vape beige al clar del sole. C'è questa particolarità, è vero. È vero, sì, ma me la rimpa una cazzata. Non è una bischerata. Vabbè, tra poco continuiamo.
Se non l'ho aperto affatto io.
Allora io consigli per gli acquisti.
Come consigli per gli acquisti? Ma Maurizio cosa? No, ma posso dire una cosa? Allora lui è bravissimo, Piero Giuli. E la storia è avvincente.
È avvincente.
Come sarà andata a finire la storia di Mariano Vape? Io voglio sapere a sto punto se lo ritrovo, non lo ritrovo. Con statuto al benzinaio della ERG, se si leva, non si leva, sti occhi che cambiano al calar del sole. Che succederà? Lo scopriremo presto, spero.
Radio Rock Podcast.
Revelations con Tell Me When You've Had Enough. Molto bene. Allora, in Messico c'è un uomo che attacca i ladri di motociclette al palo. Attacca i ladri delle motociclette
cosa meravigliosa.
Insomma, al palo.
È Batman lui, si sente Batman.
Batman, sì. Lo chiamano più che altro il Batman di Lagos de Moreno. Ed è un signore che lega i ladri di motociclette.
Dove?
Con lo scotch ai pali della luce.
E poi dico, ma non è neanche facile. Cioè, tu lo prendi, poi come lei, cioè,
la appiccica al muro, la appiccica al palo.
Ma c'è
ma
una
per
forza,
immobilizzarlo, però
è
cioè,
io questo dico, ma è una squadra di Batman.
No, è lui che convince il ladro parlandoci a mettersi vicino al palo. Poi lo. Allora, attenzione, sul fronte delle vittime, sulla fronte delle vittime, scrive con un pennarello informatico, scrive le seguenti parole, la seguente parola: ratero vuol dire
ratero,
ladro. In spagnolo, e in alcuni casi disegna anche dei baffetti da topo sulle guance.
Pensavo
del
pene.
No,
sulla
del
testa.
Signore,
no, per dirgli sei un ratto, capito?
Che so, dietali un po' la sua firma. Vogliamo dire che è un artista questo signore?
È un artista, sì.
A suo modo. Sì.
Che vuol dire? Niente. Allora, accanto agli uomini, lascia i nostri.
Lui che mi guardi.
Grandi
uno che fa i baffetti.
Dico, artista, no?
È artista. Oh, a suo modo, sì.
Che vuol dire a suo modo? Niente, un cazzo.
Niente, capito,
allora, accanto agli uomini, niente. Lascia inoltre grandi cartelli rosa che descrivono il presunto furto commesso e parcheggia la motocicletta che avrebbero rubato davanti a loro.
Ah, bellissimo.
Dal 13 di giugno ne ha già attaccati al palo 4.
Bravo.
Dal 13
bravo.
Giugno, vale a dire in 17 giorni 4, una media di uno ogni qualche giorno. È incredibile. Incredibile.
Bello, bravo.
E poi
bello,
c'è questa storia che ha commosso il web, ragazzi. Sì.
Di
questo barbiere,
di
no, di un barbiere bellissimo. Ah, di un barbiere. Che ha pescato tonno da 168 kg.
Varviere.
È un varviere. Allora, attenzione, un varviere.
Pensa quanto sushi.
La cosa bella, sai qual è?
Fossi
che
tu
lo
quel
quanto mercurio.
Fossi tu quel barbaro barbiere che tagliò così barbaramente la barba del povero barbiere.
Allora,
in piazza Barberini.
In realtà, questo barbiere, pensate, la cosa curiosa è che l'ha fatto nella sua bottega.
Ma dai, c'era un tonno che passava di lì.
E c'era una uno specchio d'acqua.
Sì, no, allora, è stato un cliente che ha detto adesso tonno
allora 2 metri per 30 Mauri. 2 metri per 30 questo barbiere, signori,
lui
alto
2 metri per 30
che alto alto
no,
è
alto 2 metri
ah, no,
per
il tonno
30.
Il tonno 2 metri per 30 alto
come per 30
2 metri
è 2 metri per 30 metri, va bene,
2 metri di altezza ragazzi, per 30
è
di cazzo
30 di...
minchia
è chiaro adesso
il grande pesce minchia, sì, ho detto bene. Allora, signori, non è un esemplare da record, ma è quasi impossibile pescarlo con l'attrezzatura media di un pescatore sportivo.
Certo,
per tirarlo su il signor Doneddu, nome che tradisce chiare origini inglesi, dal golfo di Arbatax. Sapete dove sta Arbatax? L'isola di Man, vicino all'isola di Man.
Poi vai, giri
l'isola di Man, Maurizio, la conosci l'isola di Man?
Arrivi sulle scogliere di Tufo,
c'è stava pure una caserma. Ai tempi che ci fece il militare io, noi in Sardegna tutti erano
è vicino all'isola di
Man. L'isola di Man. White,
sono vicino, no? L'isola di Man è di White. Sono vicino, d'altra parte, se prendi l'Argentina, sono più vicino, no? Attenzione, sì. Don Edu ci ha messo 3 ore e mezzo Allora, facciamo la moltiplicazione, Maurizio.
Dei pesci.
Don Eddu, 25 anni, il pesce 2 metri e mezzo, ci ha messo 3 ore e mezzo. Quanto gli rimane alla mamma nel borsellino?
1,20 euro.
Ragioniamo. Appena ho mangiato l'esca, ha dichiarato il tonno, ho sentito una forza diversa.
Il tonno ha dichiarato.
Appena ho mangiato. Appena ha mangiato isso. L'esca. Ho sentito una forza diversa. Sì. Ho sentito una forza, che nemmeno io mi so spiegare come.
Incredibile.
Il famoso Iole.
Lui.
Allora, lui, questo pesce supera gli 80 kg.
Oh.
Dopo altre 2 ore mi sono corretto. Secondo me è sopra i 150. Alla fine erano 168 kg.
Tre ore e mezza a tira sul pesce.
Quindi, questa è la storia. Un barbiere ha pescato un pesce. Cioè, un pescatore, invece, ha fatto la barba, a 168 uomini.
Capito?
Stamattina.
Capito,
la carne è stata divisa fra familiari, amici e tutti quelli che ci hanno aiutato a portarla a terra. Un pescatore sportivo non può venderlo. Il pescatore sportivo è un pescatore che pesca il pesce e lo ributta in acqua.
Sì.
Quindi non lo può vendere. Quindi lo ha regalato. Lo ha regalato. Lo mangiano gli altri. Lui non lo mangia.
No.
Non lo mangia. Allora, questa è la situazione. Non lo mangia. 2 metri per 39 litri. 39 litri, certo.
Di tonno.
Certo, 39 litri.
Non c'è più tofu in Germania da quando hanno inventato il tofu Würst e all'Oktoberfest è andato a Ruba e allora non c'è più tofu per nessun altro. Per me sarà guerra civile in Germania.
Guerra civile in Germania. Giampiero è l'unico al mondo che parla toscano, peggio del come si chiama?
Il direttore.
Il ginecologo.
Il ginecologo.
Peggio il ginecologo. Allora, attenzione.
Il ginecologo.
Cazzo. So io.
Avevo un ictus. Tu sei ginecologo.
Quando sei diventato ginecologo?
Vabbè, allora non sapete niente di me.
Quando hai preso la laurea?
Era così. Oggi sei ginecologo.
Ma fatelo parlare.
Non sanno niente.
3 giorni ginecologo.
Ma perché sapete mai fatto?
Allora, perché invece di... Allora, bravo.
Bravo.
Bravo Emilio.
In 3 giorni hai preso una laurea.
La mia domanda è perché invece di regalare il tonno al barbiere gli ha insegnato a pescare? Il barbiere? Bravo.
Bravo ginecologo.
Bravo ginecologo. Bravo ginecologo. Attenzione ai... Oggi è il santo produttore ginecologico.
È San Fregna.
Come si chiama?
Oh, no. Allora, Arbatax, tra l'altro, pare sia un personaggio dei Cavalieri di Asgard. Memorabile la sua battaglia contro Crista.
Sì, contro Crista.
E attenzione. E attenzione perché tra poco ci andremo, eh. Andremo con l'immaginazione. Bravo.
Bravo Cristo.
Radio Rock Podcast.
Corne con Falling Away From Me. Intanto, per quanto riguarda il mondo del calcio, ci sono tantissimi pezzi del puzzle che si stanno definendo. Allegri ha risolto senza buonuscita il suo contratto col Milan, quindi oggi sarà pronto, oggi, domani, nei prossimi giorni, a firmare per il Napoli un contratto triennale. Juric, io su Ivan Juric, è una curiosità mia personale. Nonostante i numerosissimi esoneri, devo dire, casca sempre in piedi.
L'ultimo anno e mezzo.
Riesce a ottenere. Ha un procuratore meraviglioso, Ivan Juric, che gli trova sempre qualche ingaggio interessante.
Bravo.
Infatti allenerà il Monza, ha firmato fino al 2028 prendendo il posto di Paolo Bianco, mentre Enzo Maresca è ufficialmente il nuovo allenatore del Manchester City, prenderà il posto di Guardiola. Cosa accadrà a Guardiola non si sa. Vi do 4 possibilità, anzi 5. La prima è un anno sabbatico, la seconda è nazionale italiana, la terza è nazionale tedesca, la quarta è ritiro, la quinta è Luigi Tracassi. Quindi attenzione, se una di queste qua dovrà essere
la quinta, sembra quella più ovvia. Luigi Tracassi potrebbe fare l'anno sabbatico, come già fece prima del Bayern Monaco, se non
allora cosa ne pensi, Maurizio Paniconi, tu a proposito di sport, ma voglio sapere di calcio, del Manchester City che spenderà la cifra di 134 milioni di euro per acquisire Elliot Anderson. Che cosa, come la vedi tu questa cosa? È il 10° trasferimento sopra i 100 milioni del Manchester City dal 2020 in poi. 9 hanno portato a una big della Premier. 130, 140 milioni di euro. È sostenibile, non è sostenibile? È così che va, il mercato funziona così, dobbiamo farcene una ragione. Cosa, Maurizio? Parla, per favore, allora, tuona.
Sono cose che a me fanno vomitare.
Fa vomitare, Mauri.
Non però, a dire, ritengo che se lo fanno, evidentemente pensano che possono rientrarci con gli interessi.
Analisi lucida, Mauri, però.
Molto lucida.
Certo è che io trovo che sia uno schifo che si possa spendere così tanti soldi, però questa è la legge del mercato.
Allora,
ma è uno schifo.
E se tu e fossi tu a decidere cosa faresti, Maurizio?
Io?
Tu
in miniera.
Che mutande che corrono miniera. Palloni, i soldi buttati.
Però, in miniera non si ha 30 anni.
Scusa, però questi soldi secondo te cioè nel senso abbiamo fatto
però scusa, abbiamo fatto parlare abbiamo sentito la campana, ora Martina Garona.
Sentiamo l'altro esperto.
Sentiamo l'altro.
No, volevo sapere,
appassionata di calcio.
Le quotazioni, no?
Che vuol dire quotazioni?
Che cazzo di domanda è? Dai, mettete a sede, su. Dai.
Le quotazioni è il gioco.
Che domanda è? Quotazioni?
Che domanda è? La quotazione
scusa,
di che?
Di quotazioni, quotazioni di cosa?
La persona. Su la com'è, persona come cosa? Essere umano.
Ah, la valutazione.
La valutazione.
Quindi tu ammetti la possibilità di
una
dare 134 milioni per un cartellino. Cardellino.
Per un cardellino forse.
134 milioni di euro?
Dipende dalla rarità.
Domando.
Com'è questo giocatore? Bravo.
Domando.
Fa delle cose particolari?
E quindi tu ammetti
riesce
la possibilità.
Riesce a fare delle cose?
Eh beh, se gli hanno dati significa di sì, no? Se no che fai butta, non
se lui capire. Riesce a fare queste cose possiamo riflettere.
Ragioniamo. Allora, comunque amo la versione dei Tenacious D di Wicked Game, ci scrive qualcun altro. Poi sentiamo ancora, vai.
Pensa se R.R. Gaikin avesse un parente che si chiama Arbatax, uno delle isole del sud.
Bello, meraviglioso.
Pensiamoci.
Allora, Guardiola pare che voglia sostituire. Ecco, dove andrà Guardiola? Pare che voglia sostituire a Radio Rock la fascia oraria di Giuliano Leone.
Dalle 3.
Allora, bravo. Allora, Pep Guardiola, voglio fare un anno sabbatico a Radio Rock. Sì, con gli eroi del silenzio.
Bello.
Però, ragazzi, attenzione. Guardiola 13-15 a Radio Rock. Sarebbe
come,
molto...
Come la chiami la trasmissione? Guardala.
No, la chiamiamo, che ne so...
Sei in Guardiola.
Bella.
Mauri, fa schifo. No. Sì. Allora, ti applaudo, però è brutto.
Analisi finale. È un po' meno lucida, Mauri, troppo lucido, troppo lucido,
anche tanto caldo,
un po' meno lucido, Mauri, potresti dire schifo, ma in
schifo.
Cinese tipo tiemio
schigno.
No, che
ma perché fai sta mano?
Ma perché aiuta, no?
Allora, aiuta, Mauri intanto si sta espandendo anche a Rieti, attenzione. Rieti via Tancia, prossima apertura, Tancia. Mauris. Allora, attenzione, vuol dire questo, a proposito, Rieti, ci potete ascoltare su 104.9 e vedere sul canale 180 del Digitale Terrestre. Vi ricordiamo che siamo in tutta Italia, anche sul canale 833 di Super Six. Dovete cliccare il pulsante rosso dell'interattività e sceglierci fra i canali radio disponibili. Radio Rock si può anche vedere, oltre che ascoltare. Si può ascoltare,
occhio,
ma si può anche vedere in
Radio Rock Podcast.
Ma Voyager è il nuovo singolo di PJ Harvey. PJ Harvey è pur sempre PJ Harvey, ragazzi. C'è poco da fare.
Sì, è vero.
Non un'altra. Allora, vi prego, sì, sostituite Giuliano Leone. Le trattative sono a buon punto con Guardiola, ragazzi. Devo dire che lo stipendio più o meno è lo stesso. Diciamo, forse risparmiamo anche qualcosina con Guardiola,
sì,
rispetto a quanto diamo a Giuliano Leone. Ci stiamo accordando un attimo, perché a noi interessa, sta molto a cuore la sorte anche di Giuliano Leone, quindi vorremmo cercare di mandarlo
a Manchester.
Diciamo se ha firmato Maresca, diciamo che potremmo avere vice Giuliano Leone a questo punto, no? Nulla. Tra l'altro volevo dire questo, mi veniva in mente proprio su la base di quanto sin qui esposto. Ieri abbiamo tifato tutti quanti in Brasile col veleno per avere il Brasile, anche se mi stava anche simpatico il Giappone, perché mio fratello vive a Tokyo e tutto quanto, no? È sposato con una giapponese, quindi il Giappone io l'avrei voluto, però di fronte al Brasile, ragazzi, non si può non ti fare Giappone, non ti fare Brasile, voglio dire. E quindi legao, il Brasile ha vinto. Attenzione, cosa accade?
Cosa
accade a questo punto?
Nossa,
accade
signore.
Che il Giappone passa, il Brasile passa il turno e Carlo Ancelotti è il nostro, visto che l'Italia non c'è, è il nostro punto di riferimento per questi mondiali. Sì, ma attenzione,
non solo lui.
Perché scopro che ai mondiali ci sono parecchi italiani. Quindi se uno vuole fare una nazionale perché c'è un italiano, non deve tifare soltanto il Brasile, che va tifato naturalmente, perché abbiamo anche, vabbè, l'Uzbekistan è stato eliminato, ma voi sapete che l'Uzbekistan c'era, per esempio, Fabio Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, sulla panchina della Turchia c'è Vincenzo Montella, per dirne un altro, tanto per dirne un altro. Ma questi parliamo di CT. All'interno della panchina dei rispettivi stati, Turchia e Uzbekistan, c'è uno staff italiano di tutto rispetto, perché chiaramente ogni allenatore poi porta il suo staff, quindi Montella e Cannavaro si sono portati i loro preparatori atletici, match analyst, preparatori dei portieri, vice e così via. Ma abbiamo anche, dobbiamo tifare naturalmente, ragazzi, anche gli arbitri.
Certo.
Quindi tifiamo gli arbitri, perché abbiamo Maurizio Mariani, arbitro di campo, Marco Di Bello al VAR, gli assistenti Tegoni e Bindoni, quindi tifiamo arbitro. A questo punto, non nella partita, tifiamo anche
è un po' difficile,
l'arbitro, sì. Cioè, se c'è una partita, per esempio, con l'arbitro italiano e due squadre in campo, noi tifiamo per pareggio,
certo.
No? Diciamo che so.
O per la giustizia in campo.
O
ecco.
Per la giustizia. Ma attenzione, Gianni Vio è esperto al seguito della nazionale americana, esperto di palle inattive. Cioè, lo pagano perché lui, quando le palle sono inattive, lui interviene.
Le attiva.
No, non le attiva, interviene le e spiega.
Quindi lui fa girare le palle, perché se non girano le palle, lui...
No, lui sono inattive,
no,
Maurizio.
Fa quelle cose inattive, Maurizio.
Antonio Gagliardi, un altro italiano al seguito, vice allenatore della nazionale dell'Iran. Quindi l'Iran ha un allenatore, ma anche un vice allenatore. Questo vice allenatore è italiano, si chiama Antonio.
No, Gagliardi.
Gagliardi, detto
poi,
Peppino
avanti.
Gagliardi. Molto bene. Ma poi veniamo a Mario Pafundi.
Mario Pafundi
che è il fisioterapista della Norvegia.
Ma che Pafundi si chiama?
Mario Pafundi, il fisioterapista della Norvegia.
È bello Caronna.
Norvegia, chi è Norvegia?
Norvegia
è un pazzo furibondo. Allora, che mi vedi? Allora, attenzione. Luigi Tracasti, vice allenatore della Repubblica
questo
del Congo.
Questo non è vero.
Stai scherzando?
Questa è una bugia bella e buona.
Tracasti,
ancora Iuri Annichiarico,
non esiste proprio.
Fisioterapista della Francia.
Tutti
quindi si chiama Iuri Annichiarico.
Allora.
Poi Guido Nanni.
Nanni compra i grandi magazzini.
Paolo Rongoni.
Basta, che fa Paolo Rongoni?
Federico Palalli. Fanno parte dello staff dell'Algeria. Se volete, quindi si può tifare Algeria.
No.
Come no?
Non si può.
Si può. C'hanno questi signori.
Non si può.
Poi Fabio Massimo Francioni. Allenatore nello staff
io con uno così ci andavo a scuola.
È lui.
Come ha detto Francioni.
Ma
così.
Fabio Massimo si chiamava.
Fabio Massimo. Sì,
attenzione.
Allora,
io ci andavo a scuola con uno.
Allora, aspetta,
a scuola tua è morto.
Fammi analizzare. Attenzione.
Che analizzi?
Fabio, meglio conosciuto come uno che andava a scuola con Parigone.
Allora lui, Mauri.
Allora,
è morto.
Allora, attenzione. Quindi, cosa scopriamo?
Che niente, a pappagallo, niente.
Dobbiamo difare Qatar. Però il Qatar è stato eliminato.
Fa schifo.
Porca
troia.
Dobbiamo difare Qatar. Fabio Massimo Francioni è nello staff
amico
del
di Maurizio.
Qatar.
L'Algeria, hai detto.
Amico di Maurizio nel
hai
Qatar.
Detto Algeria.
No, l'Algeria sono quegli altri. Se vuoi
quali me ne ridici per fuori?
No.
Ludovico Lotolli.
Ah, grazie Lotolli.
Federico Pacalli, Guido Nanni, Paolo Rongoni.
Quattro.
Allora, attenzione, una bella storia di provincia. Fabio Massimo Francioni.
Raccontiamola tutta, che non vedevo l'ora.
Massimo Francioni ci racconta una bella storia di provincia. Amico e compagno di classe di Maurizio Panigoni, leggo sulla sua biografia.
Certo.
Classe 1985. Vedi? Originario.
Se passano 20 anni, come è possibile?
Che cosa vuol dire? Tu non hai mai sentito parlare delle scuole salate?
Beh, che significa? Sta bocciato.
Non hai mai
sentito le scuole salate? Non le conosco.
Però,
Emilio Papagallo.
Allora, Sandro
allora, è originario di Fermo.
Ah, è marchigiano.
So due cose che non tornano con Maurizio Panigoni.
No,
che è
allora
di Roma,
sei di Fermo.
È del 69, questo è Fermo. 85 è già una cazzata.
Tra l'altro, quello che conoscevo io non stava mai fermo.
Allora,
forse veniva a scuola con
lui
me.
Lui
allora.
È originario.
Ecco qua, giusto. Brava
Marchi. Vedi.
Pensate, è la prima volta in assoluto
nella
riportata nei Guinness dei primati che un abitante di Fermo partecipa a un mondiale.
Ma che cosa?
Questa è la statistica. Questa è la statistica, cioè è incredibile. Riuscire a riflettere su questo
è
la prima volta sta sui libri di storia che un abitante del
Fermo.
Foro di Fermo abita vada
si muove quindi.
Nei mondiali.
Bello.
Questo è incredibile. Allora, fa parte dello staff tecnico della nazionale del Qatar come preparatore atletico, anzi, per meglio dire, scusate se permettete, sport scientist. Molto bene. E con il Qatar ha già vinto la Coppa d'Asia, muove i suoi primi passi nel AFC di Fermo. Un profilo discreto, quello di Fabio Massimo Francioni, lontano dai riflettori, ma con un curriculum niente male.
No.
Niente affatto male.
Cioè, non eccellente, non
però
schifoso.
Niente male.
Niente affatto male.
Discreto.
Di tutto rispetto,
sufficiente.
Dai.
Buono. Infatti, lavora con la C, la FC.
Con chi?
La FC.
Con la
Fermo. E poi passa al Qatar. Incredibile. Con... qualità di sport scientist,
no?
Uno di quegli italiani che esportano competenza tecnica in silenzio, senza tante fanfare.
Esatto.
Il signor, e lo avremo ospite in studio,
certo,
perché torna dagli Stati Uniti, visto che il Qatar è stato eliminato, e viene qua da noi a raccontare la sua esperienza come compagno di banco di Maurizio Paniconi.
Vedo loro.
E ci racconterà anche cosa vuol dire.
Quando la fate sta cosa?
Cosa vuol dire essere...
Carla fa... No, spiegami tutto.
Io ero interessato.
No, volevo capire.
È corretto dire che il portiere del Giappone è un giapponegro?
Sì, tecnicamente sì.
Beh sì, allora possiamo dire ni?
Ma è giapponero.
Chiediamolo a
perché
nero? Che c'entra nero?
Giappone... Perché negro?
No, perché si chiama negro.
Ah, non ho capito.
Paolo Negro. Allora, allora lo chiediamo a Claude, che è l'intelligenza artificiale più politicamente
più
corretta
sporca
che esista. Pensate che ha vinto la Coppa d'Asia con il Qatar. Penso se aveva i polmoni liberi, che cazzo faceva, no? vedi, a non fa giocare Bobby Malen, come Pietlander culo, scriveva qualcun altro. Però c'ha ragione. Ha ragione Bobby così.
Malle.
Ha ragione lui.
Radio Rock Podcast.
Devo dire, è molto bella la storia di Zion Suzuki. Lui si chiama Suzuki, che è un cognome diciamo abbastanza popolare in Giappone, e di nome si chiama Zion. Ha 23 anni, gioca nel Parma in Serie A, e ha questa peculiarità: è giapponese per parte di madre, ma ghanese per parte di padre. Infatti è nato a Newark, tra l'altro nel New Jersey, ed è quello che in Giappone si chiama afu.
È giapponese per parte di padre.
No, allora,
madre.
È giapponese per parte di padre. E
è ereditato il cognome.
No.
Vabbè, il cognome se non
è giapponese per parte di madre.
Madre.
Che ha ereditato il cognome.
In
Giappone il cognome si può dare indifferentemente quello del padre o quello della madre.
Quindi manco doppio, cioè uno può scegliere di prendere
il
primo.
O anche doppio se vuoi. Quello che vuoi tu.
Fa come te pare.
Quello che vuoi tu. O anche doppio, puoi dare doppiamente il tuo cognome, no?
Due volte il tuo cognome, tipo
Suzuki. Puoi fare quello che cazzo ti pare in Giappone. Fermo restando che non devi rubare. Poi per il resto puoi fare quello che vuoi. Allora,
puoi uccidere,
il papà,
ma non rubare.
Il papà si chiama in un altro modo, ha chiamato il cognome, le ha dato il cognome del figlio con il nome della madre,
sì, sì.
Ma ha imposto il nome Zion.
Zion.
Che in Ghana significa...
No, non vuol dire niente.
Niente.
Allora,
nulla. Nulla Suzuki.
Lui è Afu, cioè metà. È in realtà cresciuto in Giappone, nella prefettura di Saitama. Avrebbe potuto scegliere di giocare per il Ghana, per il papà.
Sì.
Per gli Stati Uniti, per la sua nascita.
Nascita,
o per il Giappone, per la mamma,
ha scelto
il Giappone, in onore al paese nel quale è cresciuto, mi pare pure giusto, insomma,
beh,
no?
Certo.
Tra l'altro erede di Hidetoshi Nakata.
Nakata.
Vogliamo dirlo?
Nakata Pulp.
Erede.
No, perché?
Perché Nakata gioca nel Parma e lui gioca nel Parma, quindi è tutto torna.
Ah, sì,
tutto torna. Attenzione. Tutto 57 torno. Presenze in Serie A, i mondiali sta facendo molto bene, peccato che però ieri abbia perduto la sfida contro il Brasile.
È
una bella storia, devo dire. Una
sì,
bella
molto.
Storia.
Ne faremo un focus.
E faremo anche un film.
Un film
Suzuki, che si chiamerà
Cuore giapponese.
Bravissimo, Suzuki. Diventato tra l'altro il secondo giapponese a Parma, raccogliendo l'eredità di Hidetoshi Nakata, che giocò al Parma fra il 2001 e il 2004. È considerato uno dei più grandi calciatori giapponesi di sempre. Avere un altro giocatore titolare giapponese titolare in quella maglia per lui ha un peso simbolico non indifferente. È stato interrogato e ha detto ho un peso simbolico non indifferente. Tra l'altro parla benissimo l'italiano, ricordiamo
il giapponese,
il signor
ghanese e lo statunitense.
Lo ricordi? Iron Lion Zion.
Oh yeah.
E poi è una cosa meravigliosa, ragazzi, se tu ci pensi, no? Qui siamo in Giamaica, però tu, che ne so, il Ghana che si incontra con il Giappone, gli Stati Uniti che si incontrano con la Giamaica, il Brasile, che ieri ha sfidato e sconfitto il Giappone, che si incontra con la Giamaica, Gilberto Gil insieme a dei Wailers, Brasile e Giamaica insieme,
il Giappone sullo sfondo,
ragazzi, ma che vogliamo di più?
Radio Rock Podcast.
Molto bene, Marilyn Manson con Exit Wound. Io tra l'altro ho scoperto una cosa meravigliosa, cioè che esiste, giustamente me lo suggerisce Elena, poi ho fatto una piccola ricerca, è molto bello, esiste il reggae giapponese, che è una cosa uno immagina, dice ma che cazzo è strano, il Giappone, invece col reggae, assolutamente sì, ci sono parecchi gruppi di reggae giapponese, per esempio i Pushim sono una band molto forte, anche Minmi cantano completamente quasi tutto in giapponese e fanno reggae, assolutamente. Senti che bello, è bellissimo. Vedo questi sul dance floor tutti giapponesi che
molleggiano.
La trovo meravigliosa, ragazzi. Questa è una per dire, però. Credo che sia, se non sbaglio, credo che sia una persona, Pushim, cioè non è una band, quindi per esempio c'è questa, adesso bisognerebbe... reggae giapponese, sta bene poi?
No, infatti sta bene, vabbè, d'altronde pure noi ce l'abbiamo un reggae italiano.
Prova a sentire questo, no, certo, certo, infatti...
però...
Senti questa qui,
questo...
Artista, credo, tra l'altro molto molto famosa in Giappone, credo... Non sappiamo un cazzo noi.
Bob Malle.
Senti che Bob Malle qua. Infatti Elena scriveva, vi dirò, mi capivo sentire del reggae giapponese e niente male, eh? L'apparenza in Ghana, ci scrive qualcun altro. Allora, attenzione. Oddio, sta canzone non la sento da un sacco di tempo, me la faceva sentire la mia ex moglie brasiliana. Chi è che la canta? Non ricordo, abbiamo detto Gilberto
Gil. La tua ex moglie
brasiliana. Che è la tua ex moglie. Oh, Zion è la città degli uomini su Matrix. Attenzione.
È un pelo più sintetico, però, no? Come suono,
Però ci sta, però non so, ci sta bene, secondo me. Il papà di Suzuki è un grande fan di Gundam e ha dato il nome al figlio in onore del principato di Zion, in quanto sostenitore di Char Aznable, la come rossa. Così capito? Io leggo così scritto. Bellissima la storia di David Olatokunbo Alaba, invece. Giocatore austriaco, sì, con padre nigeriano e madre filippina, moglie tedesca, figli nati in Spagna, uno peraltro si chiama proprio Zion, con i parenti che vivono in Inghilterra.
Bellissimo. Ha ricoperto il mondo.
È un mix praticamente di cose fatte
tutti i continenti, forse anche quello
americano. È una cosa meravigliosa, ragazzi, è una cosa stupenda, il giro del mondo, sì, che
in una famiglia.
Bellissimo.
Radio Rock Podcast.
Non è un caso, perché David Byrne è stato sempre molto molto attento alle sonorità della cosiddetta world music. Sai che la world music è un termine in realtà molto razzista, no? Nel senso che noi definiamo world music tutto quello che non è, diciamo così, legato al mondo anglo-americano, che è quello su cui
si più etnico,
sono,
no?
Imperniate le nostre i nostri ascolti quotidiani, quindi insomma, comunque lui ha avuto sempre, David Byrne, una grandissima ossessione per i ritmi e le musiche extraeuropee. C'è un disco bellissimo di David Byrne che lui realizzò insieme a Brian Eno. Io credo, credo sia l'unico disco che ce l'ho in tutte le edizioni, le possibili edizioni.
Un altro mostro,
l'ho in doppia versione perché... su CD, in vinile. Si chiama My Life in the Bush of Ghosts, è un disco del 1981, fantastico ragazzi, che anticipava di anni il concetto stesso di world music, che poi arrivò dopo. Ricordatevi per esempio la Real World, l'etichetta di Peter Gabriel, anche lui grandissimo amante della cosiddetta musica del mondo, ecco, chiamiamola così, funk, ritmi africani, voci trovate qui e là in giro, disco molto controverso all'epoca, capolavoro assoluto, recuperatelo assolutamente. Tra l'altro Byrne andò in giro, fondò la sua etichetta discografica, andò in giro soprattutto in Brasile per cercare nuove ispirazioni, nuovi suoni, e trovò Caetano Veloso. E lui disse: ragazzi, ma è possibile che noi un genio come Caetano Veloso manco lo conosciamo nel mondo occidentale? Non è possibile. Fu un grandissimo come dire, promotore della musica brasiliana e di Caetano Veloso in particolare, che era una stella totale in Brasile, ma non era conosciutissimo nel resto del mondo, al punto che contribuì a farlo conoscere in Europa e insomma in giro per il mondo. Poi fecero anche un tour insieme, c'è un bellissimo disco, anche quello un po' più recente, diciamo così, di un tour proprio fatto da Caetano Veloso e David Byrne, che suonarono insieme, anche perché si stimano e hanno una bellissima amicizia, e David Byrne è un altro mondo. Tra l'altro, abbiamo detto quindi commistione, qualcuno mi scrive, tra le varie commistioni di cui stiamo parlando oggi, visto che avete citato Gundam, non so, il Giappone, allora mettete qualcosa di Charles Aznavour, artista anche qua, artista francese ma armeno, franco-armeno, perché aveva origini armene ed era però francese, cantava in francese, franco, sì. Perché il messaggio che ci hanno mandato prima, che era incomprensibile: Char Aznable, la cometa rossa in Gundam, è ispirato al nome del cantante francese che io ho visto varie volte dal vivo, perché mio padre era ossessionato, mio padre era fomentato con Aznavour, quindi mi portava a vedere, e devo dire che Aznavour è morto tipo a 94 anni, qualche anno fa.
Sì, grande, sì.
Ma ancora io l'ho visto l'ultima volta, aveva 92, 93 anni, saltava come un grillo sul palcoscenico.
Sì, un longevo in salute, diciamo.
Sì, ma non solo longevo, proprio era uno che, come dire, fino all'ultimo è stato bene, poi è morto, cioè farla la vita a Aznavour, no, grandi successi,
esatto.
Campi oltre
esatto,
90 anni,
bene.
E quindi diciamo a questo punto chiudiamo proprio con Aznavour, un pezzo molto rock secondo me, con cui lui chiudeva i concerti. M'en est moi, chiudevo, comunque era un pezzo molto atteso, diciamo, nel suo repertorio live. Con cui chiudiamo il The Rock Show di oggi. Ciao a tutti, appuntamento
ciao,
a domani.
Ciao, ciao, ciao.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.